Radio Emilia Romagna.
Protagonisti:
Andrea Costa, la vita del limolese che fu tra i pionieri del socialismo italiano, nel documentario di Gian Giacomo De Stefano e Mauro Bartoli. Seconda puntata. Cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, il protagonista di cui vi raccontiamo oggi, a più di un secolo dalla sua morte, è stato forse dimenticato, eppure ha avuto un ruolo fondamentale nella storia civile del nostro paese. Andrea Costa, nato a Imola alla metà del 1800, ha impegnato gran parte della sua esistenza nell'intento di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, contribuendo a creare, secondo lo storico Carlo De Maria, il cosiddetto modello emiliano, un modello di azione politica basato sull'attenzione ai problemi di tutti, sulla capacità organizzativa, sull'apertura laica al dialogo, sul valore dell'autonomia e su una concezione dell'utopia che, se applicata alla vita della comunità, richiede un certo grado di concretezza. Per molti, l'esempio e le parole appassionate di Costa furono un incitamento a emanciparsi dai limiti imposti dalla povertà e a lottare per una migliore organizzazione sociale. Per raccontarvi questa storia abbiamo chiesto a Sonne Film di metterci a disposizione l'audio del documentario realizzato nel 2010 per il centenario della morte di Andrea Costa. Il film, che si avvale della voce narrante dello scrittore Pino Cacucci, è visibile sul sito della videoteca in rete dell'Assemblea Legislativa Regionale. Ve ne proponiamo in due puntate l'ascolto integrale, introdotto dalla breve scheda biografica che potete leggere su questa pagina. Buon ascolto!
Costa decise di partecipare alle elezioni, fu eletto a Ravenna, fu primo parlamentare socialista alla Camera, con diciamo due obiettivi. Uno, di usare la Camera come cassa di risonanza dei problemi dei lavoratori. Lui praticamente diceva, e qui aveva ragione, andando in Parlamento, quando parlerò, parleranno di me e quindi dei problemi dei lavoratori tutti i giornali, cosa che altrimenti non accade.
I ravennati, che sono quelli che poi di fatto lo fanno eleggere, gli chiedono: però tu non devi giurare, non devi andare a non giurare. Lui dice: come non devo giurare? E fa questa dichiarazione: io giuro, pur non essendo convinto, del resto il giuramento è inutile.
Il giuramento politico è inutile e nelle istituzioni sociali tutto ciò che è inutile deve essere tolto. È inutile per voi perché, fedeli come siete alle istituzioni, non avete bisogno di giurare. È inutile per noi perché ci sottomettiamo a queste istituzioni, come a tante altre leggi e formule che non abbiamo fatto noi, ma che abbiamo trovato già fatte, e che ci proponiamo da legislatori come siamo o di modificare o di abolire.
Credo che il Movimento Socialista nel suo insieme, anche attraverso questa strada percorsa, abbia davvero svolto un compito indirettamente, forse non voluto, di trascinamento delle masse dentro lo Stato unitario.
Non c'è dubbio.
Fatto, perché poi alla fine...
Lo dice bene Marcora, il Presidente della Camera, quando muore Costa, e lui gli attribuisce il grande merito di aver portato il movimento operaio dentro le istituzioni democratiche.
Nel 1893 Andrea Costa, e con lui tutto il Partito Socialista Rivoluzionario, entrò nel Partito dei Lavoratori, poi ribattezzato Partito Socialista Italiano. Non placò però le sue idee di riscossa sociale neanche in questo periodo. Fu più volte condannato da tribunali per la sua attività politica, come nel caso della manifestazione in memoria di Guglielmo Oberdan, oppure quando intervenne in difesa delle agitazioni spontanee degli operai edili.
Una cosa molto importante, a mio parere, Costa, anche quando sceglie quella che viene detta la via legalitaria, secondo me rimane profondamente convinto della necessità di una rivoluzione sociale che rivoluzioni proprio i rapporti di forza, i rapporti di potere, i rapporti di produzione nella società italiana. Quindi rimane l'afflato rivoluzionario, cambiano gli strumenti con cui arrivarci.
Gli anarchici lo stimano e lo rispettano nel dissenso, perché mai potrebbe essere accusato di aver cambiato opinione in nome di un atteggiamento opportunistico.
Nel 1908, al culmine della sua carriera politica, Andrea Costa venne eletto vicepresidente della Camera dei Deputati.
Quel grande avvocato penalista che era Genuzio Bendini, che era un deputato socialista, esaltò la elezione di Costa, disse che tutto il partito si sentiva di salire alla presidenza insieme a Costa, aggiungendo ciò che lo fece felice, secondo me, senza abiura.
Vorrei ricordare quando il 3 febbraio del 1887, intervenendo alla Camera su un ordine del giorno da lui presentato per il richiamo delle truppe italiane dall'Africa, recita quel famoso né un uomo né un soldo, che poi si riprodurrà tante volte anche nelle drammatiche vicende del Novecento.
La pagina parlamentare forse più bella di Costa fu quando, dopo il disastro di Dogali, disse alla Camera, usando le parole del socialista tedesco Bebel: noi non dobbiamo dare né un uomo né un soldo alle imprese coloniali, perché l'Italia si era impegnata nella conquista dell'Africa orientale.
Dice così Costa. E concludendo mi riferirò ad una frase pronunciata ieri l'altro dall'onorevole Baccarini, il quale in questo ordine di idee è molto dissenziente da me. Egli disse però che l'impresa africana è un'impresa non nobile. Orbene, noi francamente per un'impresa non nobile non ci sentiamo di dare né un uomo né un soldo.
Cioè lui era capace sia di fare un comizio in dialetto romagnolo ai braccianti della bassa Ravennato e Molese, sia di parlare in un'aula di tribunale ad avvocati, giudici, eccetera, e affascinare gli uditori.
Nel 1898, a causa dell'aumento del costo del grano, in molte parti d'Italia, e principalmente in Romagna e Puglia, per giorni ci furono moti spontanei di ribellione. A Milano queste proteste furono soffocate dalle cannonate che il generale Bava Beccaris fece sparare contro i manifestanti, causando almeno un centinaio di morti. Andrea Costa e altri socialisti, a seguito dello stato d'assedio, vennero fatti arrestare. Ma gli echi della strage non furono soffocati.
A un certo momento proprio la voce di qualcuno, fra cui Andrea Costa e altri, per i fatti della Bava Beccaris e quant'altro, riuscirono a coinvolgere l'intelligenza italiana, perché seppero creare una tensione, uno stato d'animo, un'emozione che portò molti intellettuali italiani che altrove non l'avrebbero fatto. Invece questi, che erano uomini di scienza o uomini di cultura appartenenti alle università italiane e quant'altro, presero posizione in quel momento.
Se i conati di emancipazione delle classi lavoratrici nel sangue furono soffocati, la prossima generazione ne vedrà il trionfo. Se la donna soggiacque ancora nell'obbrobrio secolare, se il fanciullo non ebbe né pane né educazione, se il vecchio non trovò letto e riposo, provvedi, o nuovo secolo, alla redenzione della donna, alla protezione del fanciullo, alla tutela del vecchio.
Costa fu eletto fino al 1900, fino a quando fu nominato poi vicepresidente della Camera. quindi ha fatto un lunghissimo iter parlamentare, nel corso del quale l'idea di usare il Parlamento come tribuna di denuncia per provocare, per far maturare il popolo e provocare la rivoluzione violenta, quest'idea si viene assottigliando.
Andrea Costa dal 1893, quindi dal congresso di Reggio Emilia, lui entra in quell'occasione nel partito, da quel momento entra, ma è una figura secondaria, non ha ruolo dirigente, assolutamente. Il ruolo dirigente si identifica soprattutto col gruppo di Turati, cioè è il gruppo milanese.
Costa è anarchico e socialista nella Romagna bracciantile e mezzadrile. Turati è riformista nella Milano in cui si formano i ceti operai.
Antonio Labriola diceva: Andrea Costa ormai si è dedicato soltanto a fare le cooperative a Imola o aree dei dintorni, e ha perso il senso politico della battaglia politica.
E Costa con i suoi amici amministrò Imola per lungo tratto. Costruisci, che so, un pezzo d'acquedotto, una strada, un ponte, costruirai.
O gestisci le imposte in un certo modo.
Gestisci le imposte in un certo modo, in forma più progressiva, colpendo certi ceti, favorendo i lavori dati alle cooperative dei lavoratori. Ecco, quando fai queste cose, migliori la condizione dei lavoratori, ma costruisce anche pezzi dello Stato.
È un retaggio dell'esperienza anarchica, nel senso che l'anarchismo non ha mai rifiutato, diciamo così, il lavoro all'interno della città, del municipio, della piccola realtà, anche perché la poteva interpretare in senso antistatale. Quello che ha rifiutato sempre è stato l'intervento nelle istituzioni statali.
E dentro questa risposta c'è tanta ideologia, ma c'è anche il bisogno pratico e concreto di risposte. La cooperazione è l'interpretazione più direttamente praticabile e nascono le cooperative dei braccianti, le cooperative dei muratori, le cooperative per mestiere. E Andrea Costa ha la caratteristica di non ideologizzare questo movimento, ma di considerarlo una risposta pratica.
Andrea Costa cominciò a sostenere il rapporto tra rivoluzione e riforme. Così anche la cooperazione cominciò ad essere concepita come strumento di elevazione economica e sociale.
Nel 1889 egli promuove una cooperativa braccianti a Imola, che diventerà una grossissima cooperativa braccianti. Imola è terra di bracciantato, no?
La cooperativa ceramica di Imola, in un momento di difficoltà nel 1887, lo elesse sindaco.
È paradossale perché quando la società partì, per iniziativa dei Mazzaniani, i socialisti non è che erano entusiasti, Andrea Costa era ancora anarchico, non è che era entusiasta di questa iniziativa. Adesso viene chiamato a dare un contributo per risolvere i problemi di rapporti interni e critici che la società stava affrontando per difficoltà di mercato.
C'erano altri pensatori che immaginavano la Repubblica cooperativa, la comunità cooperativa, il comune cooperativo, quindi affidando a questa forma obiettivi che erano al di là della sua ragionevole portata. Andrea Costa non arrivava fino lì, ma sapeva che c'era una pluralità di strumenti che, costruiti insieme, avrebbero consentito all'individuo, quindi alla persona, di essere molto più forte nella società.
Quando si discute della statalizzazione delle ferrovie, no? Che viene portata avanti all'epoca, lui dice: lo Stato, cosa significa per noi lo Stato? Lo Stato è di classe, quindi che ragioni ho io di fidarmi di ferrovie che appartengono ad uno Stato come quello che c'è oggi? affidiamolo alle cooperative dei lavoratori.
È il 19 gennaio 1910 quando Andrea Costa si spegne nella sua Imola. Tre giorni dopo, i suoi funerali diventano l'occasione per un dolente addio.
Il legame con il popolo, da partire da Costa in poi, è un tratto caratteristico delle pagine migliori del movimento operaio italiano, socialista, comunista, riformista, rivoluzionario che sia.
Questa è la figlia di Andrea Costa, Andreina, con il figlio Pietro. E mi piace ricordarlo perché mia mamma, che era nella pancia della sua mamma quando è morta al funerale di Andrea Costa, mia mamma è nata il 26 gennaio del 1910, fu chiamata Andrea e da tutti Andreina.
L'eredità lasciata da Andrea Costa non è solo politica. Attraverso i monumenti e le strade a lui intitolate praticamente in tutte le città dell'Emilia-Romagna e non solo, la sua presenza si dissolve nella quotidianità della vita della sua gente, che associa in alcuni casi il suo nome a quello di fenomeni o cose lontane dalla sua storia. Andrea Costa, prima che fosse dedicata a Giacomo Bulgarelli, fu il nome della storica curva della tifoseria del Bologna Calcio, ma il suo nome è anche legato al basket, a una squadra a lui dedicata.
Andrea Costa Basket è una società che fondammo in 5 più 1, la fondammo nel 67, è rimasta legata ad un nome, che è Andrea Costa, ma anche ad una tradizione della città che si ritrova attorno a Andrea Costa. La Federazione Pallacanestro, ovviamente non aveva, diciamo, piacere, chiamiamolo così, che si parlasse molto di politica, diciamo, e avere questo nome creava un po' di problemi. Però all'interno della squadra questo non era un problema, questa è la cosa più bella. Pur venendo da questa squadra, da una tradizione cattolica, i giovani, no, capirono che era la loro squadra, perché il nome, poi le dirò di più, che lì all'interno trovammo il primo allenatore ed era, che si chiamava anche lui Andrea Costa, era il pronipote di Andrea Costa.
Per superare l'individualismo e i personalismi, tenendo sempre fermo il principio della promozione dell'associazionismo operaio e la difesa del lavoro, Andrea Costa si impegnò nel mettere assieme, come nel caso degli ortolani, diverse culture politiche e sociali, mentre per salvare dalla crisi le tipografie imolesi, nel 1900 fu l'artefice della mediazione che portò alla costituzione della cooperativa tipografica editrice, poi Galeati, nella quale confluirono le quattro tipografie esistenti in Imola allora.
L'influenza di Costa, comunque, se vuoi, ha qualche... va al di là del fatto che lui fosse soltanto un padre nobile, perché a un certo momento si cominciarono anche altrove a tentare di costruire come trampolini a Reggio quello che Andrea Costa stava facendo a Imola. Il socialismo municipale si allarga.
Ha una caratteristica che i socialisti non perderanno mai e che lo accomuna ad altri socialisti delle origini come Prampolini. È attento al movimento internazionale che addirittura con gran confusione si va formando ed è attento ai problemi locali. I suoi lavoratori sono a Imola. I suoi lavoratori hanno bisogno di essere organizzati, difesi, fatti valere nella sua città. E quindi è il prototipo del socialista che forma se stesso ad una visione generale partendo dall'amministratore locale.
Intorno al suo feretro, nonostante la rigidità della temperatura invernale, si raccoglie una folla spontanea, sempre più numerosa.
Il funerale è la verifica di come il mito di Andrea Costa fosse realmente di popolo, avesse permeato tutto il popolo.
Considerate la condizione d'ora degli operai e paragonatela a quella d'allora. Vedete quanto industriarsi e affannarsi insolito di legislatori intorno al lavoro, quanti diritti riconosciuti al popolo, quanti doveri assunti o almeno confessati dallo Stato. Tutto questo progresso si deve, per gran parte, a quel nostro compagno di scuola.
Quando morì, Filippo Turati scrisse di lui, poteva fare altre cose, non venire con noi. Aveva la personalità e il coraggio di poter fare altre cose. Scelse la strada nostra.
Si può, anzi forse si deve, se si è socialisti, essere un po' anarchici. E tuttavia il terreno della lotta politica deve essere portato verso il lavoro riformista, che poi trova i suoi strumenti nell'assetto istituzionale.
Andrea Costa è un grande leader che non brilla per gli scritti teorici, ma per le opere. E in questo c'è una modernità, perché quello attraverso tutti i tempi, tutte le fasi, tu un rapporto col popolo, se vuoi cambiare il mondo, devi averlo sempre.
M'ero coricato stanco e malinconico. Le cose che aveva vedute e udite durante la giornata mi aveva messo di malumore. E coricandomi chiedeva a me stesso: andrà sempre così? Il delitto, la miseria, l'ignoranza non avranno mai fine? Rivolgendo in capo queste e altre domande mi addormentai e sognai. Ma oh, quanto diverso fu il mio sogno dalla realtà tristissima che aveva lasciato addormentandomi.
Siamo del sangue.